Capitolo 24. Visita al signor poco curante, nobile veneziano. Tosto che gli fu a Venezia, fece cercar Cacambo in tutte le osterie, in tutti i caffè, e non si trovò. E mandava tutti i giorni a fare scoperta di tutti i vascelli, di tutte le barche. Non si sentiva nulla di Cacambo. «Come?» diceva egli a Martino. «Io ho avuto il tempo di passare da Suriname a Bordeaux, d'andare da Bordeaux a Parigi, da Parigi a Dieppe, da Dieppe a Portsmouth, di costeggiare il Portogallo e la Spagna, di traversare tutto il Mediterraneo, di passare qualche mese a Venezia e la bella Cunegonda non è arrivata. Io non ho riscontrato che una Tristanzuola invece sua e un abate di Périgord. Cunegonda è morta senza dubbio. E non resta anche a me che morire. Ah, era meglio rimanere nel paradiso del Dorado che tornare in questa maledetta Europa. Voi avete ragione, mio caro Martino. Tutto non è che illusione e calamità». E cadde in una nera malinconia e non prestò attenzione alcuna all'opera alla moda, né ad alcun altro divertimento del carnevale, e niuna dama diede a lui la minima tentazione. Martino gli diceva: «Voi siete pur buono a figurarvi che un servo bastardo che ha 5 o 6 milioni in tasca vada a cercare la vostra amante in capo al mondo e ve la conduca a Venezia. Ei la prenderà per sé se la trova, e se non la trova ne prenderà un'altra. Io vi consiglio a scordarvi del vostro servo Cacambo e della vostra amante Cunegonda». Martino non era troppo consolante. La malinconia di Candido s'aumenta. E Martino non cessa di provargli che vi era poca virtù e poca felicità sulla terra, eccettuato forse nell'Eldorado, dove nessuno poteva entrare. Nota 2. Un secondo brano, quasi un intero capitolo, il 24esimo dell'edizione originale, è la seguente storia di Paquette e di Fra Giroflée, disinvoltamente cancellata dall'edizione qui riportata. Anche qui ci rifacciamo all'edizione Newton Compton del settembre 1994, collana Tascabili Economici Newton, ISBN 88-7983-632-3. Mentre discuteva su questo importante argomento e aspettava Cunegonda, Candido vide in piazza San Marco un giovane teatino che teneva sotto braccio una ragazza. Il teatino era fresco, paffuto, vigoroso. Aveva gli occhi brillanti, l'aspetto sicuro, la testa alta, l'andatura fiera. La ragazza era molto bella e cantava. Guardava con amore il suo teatino e di tanto in tanto gli pizzicava le grosse guance. «Ammetterete almeno, disse Candido a Martino, che queste persone sono felici. Fino ad ora in tutta la terra abitata, ad eccezione dell'Eldorado, ho trovato solo disgraziati, ma scommetto che questa ragazza e questo teatino sono creature molto felici».
«Scommetto di no», disse Martino.
«Non c'è che da invitarli a pranzo», disse Candido, «e vedrete se mi sbaglio».
Subito li avvicina, presenta loro i propri omaggi e li invita a venire alla sua locanda a mangiare maccheroni, pernici di Lombardia, uova di Sturione e a bere vino di Montepulciano, Lacrima Christi, Cipro e Samo. La signorina arrossì, il teatino accettò l'invito e la ragazza lo seguì, guardando Candido con occhi pieni di sorpresa e di confusione, oscurati da qualche lacrima. Appena fu entrata nella stanza di Candido, gli disse:
«Ma come? Il signor Candido non riconosce più Paquette!»
A queste parole Candido, che fino allora non l'aveva osservata con attenzione perché pensava solo a Cunegonda, le disse:
«Ahimè, povera bambina, siete stata dunque voi a ridurre il dottor Pangloss nel bello stato in cui l'ho visto?»
«Ahimè, signore, sono stata proprio io», disse Paquette. «Vedo che conoscete tutto. Ho saputo delle spaventose disgrazie successe a tutta la casa della signora baronessa e alla bella Cunegonda. Vi giuro che la mia sorte non è stata meno triste. Ero innocente quando mi avete conosciuta. Un frate francescano, che era il mio confessore, mi sedusse facilmente. Le conseguenze furono terribili. Fui costretta ad uscire dal castello poco dopo la vostra cacciata a calci nel sedere da parte del signor barone. Se un famoso medico non avesse avuto compassione di me, sarei morta. Per riconoscenza fui per qualche tempo l'amante di quel medico. Sua moglie, che era terribilmente gelosa, mi batteva tutti i giorni senza pietà. Era una furia. Quel medico era il più brutto di tutti gli uomini e io la più infelice di tutte le creature, perché venivo battuta continuamente a causa di un uomo che non amavo. Sapete, signore, quanto sia pericoloso per una donna bisbetica essere la moglie di un medico. Costui, stanco della condotta della moglie, le diede un giorno, per guarirla da un leggero raffreddore, una medicina così efficace che essa ne morì in 2 ore, in mezzo ad orribili convulsioni. I genitori della signora intentarono al signore un processo criminale. Egli fuggì ed io fui messa in prigione. La mia innocenza non mi avrebbe salvata se non fossi stata un po' graziosa. Il giudice mi scarcerò a patto di succedere al medico. Presto fui soppiantata da una rivale, cacciata senza ricompensa e costretta a continuare questo mestiere abominevole che pare tanto piacevole a voi uomini e che per noi è soltanto un abisso di miserie. Andai ad esercitare la professione a Venezia. Ah, signore, se poteste immaginare cosa vuol dire accarezzare indifferentemente un vecchio mercante, un avvocato, un monaco, un gondoliere, un abate, essere esposta a tutti gli insulti, a tutte le ingiurie, essere spesso ridotta a chiedere in prestito una gonna per andare a farsela togliere da un uomo disgustoso, essere derubata dall'uno di quel che si è guadagnato con l'altro, essere ricattata dagli ufficiali di giustizia e avere per prospettiva un'orribile vecchiaia, un ospedale e un letamaio. Concluderete che io sono una delle creature più infelici del mondo. Pachetta apriva così il proprio cuore al buon Candido, in una stanza, in presenza di Martino, il quale diceva a Candido: «Vedete che ho già vinto metà della scommessa». Fra Giroflè era rimasto nella sala da pranzo e beveva un bicchiere aspettando di mangiare. «Ma», disse Candido a Pachette, «avevate un'aria tanto allegra, tanto contenta quando vi ho incontrata. Accarezzavate il teatino con una naturale compiacenza. Mi siete parsa tanto felice quanto voi pretendete di essere disgraziata». «Ah, signore», rispose Pachette, «questa è un'altra miseria del mestiere. Sono stata derubata e battuta da un ufficiale e oggi devo sembrare di buon umore per piacere a un teatino». Candido non volle saper di più. Ammise che Martino aveva avuto ragione. Si misero a tavola con Pachette e il teatino. Il pranzo fu assai divertente e verso la fine la conversazione diventò più confidenziale. «Padre», disse Candido al monaco, «voi mi sembrate godere di una sorte che tutti vi debbono invidiare. Il fiore della salute vi brilla sul viso. La vostra fisionomia denuncia la felicità. Avete una bellissima ragazza per i vostri passatempi e sembrate molto contento del vostro stato di teatino». «In fede mia, signore», disse Fra Giroflè, «vorrei che tutti i teatini fossero in fondo al mare. Sono stato tentato 100 volte di dar fuoco al convento e di andare a farmi turco. I miei genitori mi obbligarono a 15 anni a indossare questo detestabile abito, per lasciare un più grande patrimonio a un maledetto fratello maggiore, che Dio lo confonda. La gelosia, la discordia, l'ira regnano nel convento. È vero che ho fatto qualche pessima predica, che mi ha fruttato il denaro di cui il priore mi ruba la metà. Il rimanente mi serve per mantenere qualche ragazza. Ma quando la sera rientro al monastero, mi spaccherei la testa contro i muri del dormitorio e tutti i miei confratelli sono nella stessa situazione». Martino, rivolgendosi a Candido col suo solito sangue freddo: «Ebbene», gli disse, «non ho vinto la scommessa intera?» Candido diede 2000 piastre a Pachette e 1000 piastre a Fra Giroflè. «Vi garantisco», disse, «che con questo saranno felici».
«Non lo credo affatto», disse Martino. «Forse con queste piastre le renderete ancora più infelici».
«Sarà di loro quel che Dio vorrà», disse Candido. «Ma una cosa mi consola. Vedo spesso che si ritrovano le persone che si credeva di non ritrovare mai. Può essere che, dopo aver ritrovato il mio montone rosso e pacchette, incontri anche Cunegonda».
«Vi auguro», disse Martino, «che essa possa un giorno fare la vostra felicità, ma ne dubito molto».
«Siete molto duro», rispose Candido.
«È perché ho vissuto», disse Martino.
«Ma guardate questi gondolieri», disse Candido. «Non cantano forse continuamente?»
«Voi non li vedete in famiglia, con le mogli e i marmocchi», disse Martino. «Il doge ha i suoi dispiaceri, i gondolieri hanno i loro. È vero che, dopo tutto, la sorte di un gondoliere è migliore di quella di un doge, ma la differenza mi pare tanto mediocre che non vale nemmeno la pena di esaminare tale problema».
«Si parla», disse Candido, «del senatore poco curante».
Fine della nota 2.
«Si parla», dice Candido, «d'un certo senatore poco curante che abita in quel bel palazzo sulla Brenta, che è tanto compito co' forastieri. Si pretende che questo sia un uomo che non abbia mai provata tristezza».
«Io vorrei vedere una specie sì rara», dice Martino.
Candido manda immediatamente a chiedere al signor poco curante la permissione di visitarlo il giorno appresso. Candido e Martino andarono in gondola sulla Brenta ed arrivarono al palazzo del nobile poco curante. I giardini erano di buon gusto ed ornati di belle statue di marmo e il palazzo di bellissima architettura. Il proprietario del luogo, uomo di 60 anni, molto ricco, ricevé con molta compitezza i due visitatori, ma con altrettanta freddezza, il che sconcertò Candido e non dispiacque punto a Martino. Tosto due belle ragazze portarono la cioccolata che avean fatta bene sfumare. Candido non poté fare a meno di lodare la loro bellezza, la loro grazia, la loro attività.
«Queste sono buonissime creature», disse il senatore poco curante.
«Non mi dispiacciono, perché sono stufo delle dame della città, per le loro civetterie, per le loro contese, per i loro capricci, per il loro orgoglio, per le loro bassezze, per le loro pazzie e per i sonetti che bisogna fare o far fare per loro. Ma anche queste due ragazze cominciano ad annoiarmi». Candido, dopo la colazione, passeggiando in una lunga galleria, fu colpito dalla bellezza dei quadri. Dimandò di quale artista erano i due primi.
«Son di Raffaello», disse il senatore.
«Li comprai a caro prezzo per vanità, anni or sono. Si dice che non vi è cosa più bella in Italia, ma a me non piacciono niente affatto. Il colore è cupissimo. Le figure non son ben arrotondate e non risaltano abbastanza. Il panneggiamento non somiglia punto a un panno, insomma, che se ne dica, io non vi trovo una vera imitazione della natura. A me non piacerà un quadro se non allora che vi vedrò la natura medesima. Di questa specie non ve ne sono. Io ho molti quadri, ma non li guardo mai». Poco curante, aspettando il desinare, si fece eseguire un concerto. A Candido parve la musica graziosissima. «Questo suono», dice poco curante, «può divertire per una mezz'ora, ma se dura di più annoia tutti, sebbene nessuno ardisca di confessarlo. La musica oggigiorno non è altro che un'arte di eseguir cose difficili, e ciò che è solamente difficile a lungo andare piace. Io avrei forse maggior piacere all'opera se non si fosse trovato il segreto di farne un mostro, che mi fa stomacare. Vada chi vuole a veder delle cattive tragedie in musica, ove le scene non son fatte che per introdurre male a proposito due o tre ariette ridicole che fanno valere il gorgozzuolo d'un'attrice.
si intenerisca di piacere chi vuole o chi può, vedendo un castrato trillare sulla parte di Cesare e di Catone e passeggiare goffamente sul palco. Per me, io ho rinunziato da gran tempo a tali leggerezze, che fanno la gloria oggigiorno del teatro italiano e che son pagate da sovrani a carissimo prezzo. Candido contese un poco su questo, ma con discrezione, e Martino fu interamente del sentimento del senatore. Si misero a tavola e, dopo un eccellente desinare, entrarono nella biblioteca. Candido, vedendo un Omero magnificamente legato, lodò l'Illustrissimo sul suo buon gusto. «Ecco», dice egli, «un libro che era la delizia del gran Pangloss, il miglior filosofo dell'Alemagna». «Non è già la mia», risponde freddamente poco curante. «Mi si diede ad intendere in passato che io provavo piacere a leggerlo, ma quella ripetizione continua di combattimenti che sempre si rassomigliano, quegli dei che agiscono sempre per non concludere nulla. Quell'Elena che è il soggetto della guerra che appena comparisce sulla scena, quella Troia che si assedia e non si prende mai, tutto mi cagionava una noia mortale. Io ho dimandato qualche volta ad alcuni letterati se s'annoiavano come me in quella lettura. I più sinceri mi han confessato che il libro cadeva lor dalle mani, ma che bisognava peraltro averlo nella biblioteca, come un monumento dell'antichità, e come quelle medaglie rugginose, che non sono buone a spendersi.
«Vostra Eccellenza non penserà così di Virgilio», dice Candido.
«Io convengo», risponde poco curante, «che il secondo, il quarto e il sesto libro della sua Eneide sono eccellenti. Ma per quel suo pio Enea e il forte Cloante e l'amico Acate e il piccolo Ascanio e il melenso Relatino e la villanzona amata e l'insipida Lavinia, io non credo che vi sia niente di più freddo e di più disaggradevole. Stimo meglio il Tasso e le Fandonie dell'Ariosto, sebbene sonniferi da fare dormire un in piedi».
«Signore», disse Candido, «non avete un gran piacere a leggere Orazio?»
«Vi sono delle massime», risponde poco curante, «dalle quali un uomo di mondo può ricavare del profitto, e che, essendo raccolte in versi, che hanno molta forza, si imprimono più facilmente nella memoria. Ma io fo pochissimo caso del suo viaggio a Brindisi e della sua descrizione di un cattivo desinare e della contesa dei facchini tra un certo Rupilio, le cui parole, dice egli, erano piene di marcia, ed un altro le cui parole erano aceto. Io non ho letto che con infinito disgusto i suoi versi grossolani contro le vecchie e contro le streghe, e non so qual merito possa egli avere per dire al suo antico mecenate che se fosse stato da lui aggregato alla schiera dei poeti lirici, avrebbe con la sua fronte sublime dato di cozzo alle stelle. I pazzi ammiran tutto in un autore stimato. Io non leggo che per me, e non ho piacere se non a quel che mi aggrada». Candido, che era stato educato a non giudicar cosa alcuna da per se stesso, era molto stupefatto di ciò che sentiva, e Martino trovava la maniera di pensare di poco curante assai ragionevole.
«Oh, ecco un cicerone», dice Candido, «io credo che Vostra Eccellenza non lascerà punto di leggere cotesto grand'uomo».
«Io non lo leggo mai», risponde il veneziano. «Che mi importa che egli abbia difeso la causa di Rabirio o di Cluenzio? Ne ho d'avanzo dei processi da giudicare. Mi sarei adattato a leggere le sue opere filosofiche, ma quando mi sono accorto che egli dubitava di tutto, ho concluso che io ne sapeva quanto lui e che non avevo bisogno d'alcuno per essere ignorante». «Oh, ecco là 80 volumi di raccolte di un'accademia di scienze», dice Martino. «Può essere che in quelle vi sia del buono».
«Ve ne sarebbe», risponde poco curante, «se un degli autori di coteste bacatelle avesse inventato almeno l'arte di far delle spille. Ma non v'è in tutti quei libri che vani sistemi e né una cosa utile».
«Quante opere di teatro io vedo là», dice Candido,
in italiano, in spagnolo e in francese.
Sì, osserva il senatore. Ve ne son 3.000, ma non ve ne saranno 3 dozzine delle buone. Quelle raccolte poi di sermoni, che tutti insieme non valgono una pagina di Seneca, e tutti quei gran volumi di teologia, credetelo, non si aprono mai, né da me né da alcuno.
Vide Martino degli scaffali carichi di libri inglesi.
«Io credo, disse egli, che un repubblicano abbia ordinariamente ad aver piacere di cotesti libri, scritti liberamente».
«Sì», rispose poco curante, «è bello scrivere ciò che si pensa, ed è questo un privilegio dell'uomo. In tutta la nostra Italia non si scrive se non quel che non si pensa. Coloro che abitano la patria di Cesare e degli Antonini non osano avere un'idea senza la permissione di un domenicano. Io sarei contento della libertà che inspirano gli ingegni inglesi, se la passione e lo spirito di partito non corrompesse totalmente ciò che quella preziosa libertà ha di stimabile».
Candido, scorgendo un Milton, gli dimandò se considerava quell'autore per un grand'uomo.
«Chi?» dice poco curante.
«Quel barbaro che fa un lungo commentario, in 10 libri di versi duri, del primo capitolo della Genesi. Quel grossolano imitator dei greci, che disfigura la creazione, e che mentre fa da Mosè rappresentar l'ente increato che produce il mondo con una parola, fa prendere un gran compasso dal Messia, in un armadio del cielo, per disegnare la sua opera? Io dovrei forse stimar colui che ha guastato l'inferno e il diavolo del tasso, che trasforma Lucifero ora in gigante e ora in pigmeo, che gli fa ribattere 100 volte i medesimi discorsi, che lo fa disputare sulla teologia, che imitando seriamente l'invenzione comica delle armi da fuoco dell'Ariosto fa sparare il cannone nel cielo da diavoli? Né io, né alcun altro in Italia ha potuto trar piacere da queste triste stravaganze. E il maritaggio del peccato con la morte, e i serpi che partorisce il peccato, non fanno vomitare ogni uomo che ha il gusto un poco delicato? Quel poema oscuro, bizzarro e disgustevole, fu schernito fin dalla sua nascita, ed io lo tratto oggi come lo fu nella sua patria da contemporanei. Del resto, io dico ciò che penso, e curo pochissimo che gli altri pensino come me».
Candido era mal soddisfatto di quei discorsi. Egli rispettava Omero ed amava Milton.
«Ahimè», disse egli sottovoce a Martino, «io ho ben paura che quest'uomo abbia un sommo disprezzo per i nostri poeti alemanni».
«Non vi sarebbe gran male», dice Martino.
«Oh, che uomo superiore!» dicea pur Candido fra denti. «Che spirito è questo poco curante! Non può niente piacergli!»
Dopo di aver fatta così la rivista di tutti i libri, discesero nel giardino. Candido ne lodò tutte le bellezze.
«Io non so di cattivo gusto», disse il padrone. «Noi abbiamo qui delle figurine, ma dopo domani voglio farvene porre d'un disegno più nobile». Allorché i due visitatori si furono licenziati da Sua Eccellenza, Candido chiese a Martino:
«Voi dunque converrete meco che quello è il più felice di tutti gli uomini, perché è al di sopra di tutto ciò che possiede».
«E non vedete voi», rispose Martino, «che di tutto ciò che possiede egli è disgustato? Platone disse molto tempo fa che i migliori stomaci non sono quelli che rigettano tutti gli alimenti».
«Ma», disse Candido, «non è un piacere a criticar tutto, a trovar dei difetti dove gli altri uomini credono vedere delle bellezze?»
Intanto i giorni e le settimane passavano. Cacambo non tornava e Candido era immerso nel dolore.